Eccoci, immagine a questo tema della fraternità, della comunità di fratelli, un aspetto che emerge dallo studio del Deuteronomio è l'insistenza sulla figura del rapporto padre-figlio, la figura dei padri. Per 18 volte il libro parla del giuramento fatto ai padri. Per 8 volte si parla del Dio dei padri, del Dio dei tuoi padri. In 3 occasioni, Deuteronomio 13:7, 28:64 e 32:18, si parla degli dèi che i tuoi padri non hanno conosciuto. Gli dèi che i tuoi padri non hanno conosciuto. Nel capitolo 8, 2 volte, in 8:3 e 8:16, della manna che i tuoi padri non hanno conosciuto. E poi abbiamo visto la Kinderfrage, quando tuo figlio ti chiederà, tu gli risponderai. Perché questa insistenza sui padri e dunque sul rapporto con i figli? Secondo i critici, questa insistenza sui padri è il frutto della redazione esilica, quando in Israele si pone un problema di generazioni. La nuova generazione, le nuove generazioni, quelle nate in esilio, rischiano di non avere più punti di riferimento, radici. Ed ecco perché si insiste sui padri, su una catechesi che passa dai padri, su qualcosa che i tuoi padri hanno già vissuto. È un modo per ritrovare un ancoraggio saldo nel passato. E d'altra parte si osserva anche che c'è qualcosa che i padri non hanno conosciuto. Gli dèi che i tuoi padri non hanno conosciuto, sottinteso, quelli che adesso hai tu davanti agli occhi a Babilonia. Ci sono cose che i padri comunque non hanno conosciuto. E poi si sottolinea, come abbiamo visto all'inizio del capitolo 5, che questa alleanza Dio non la fa con i tuoi padri, ma con voi che siete qui oggi. Quindi con i padri c'è un rapporto di continuità e di discontinuità insieme. I padri formano la radice di questa comunità di fratelli, ma i figli ne sono il frutto che non è identico ai padri. Il Deuteronomio coglie la novità del voi, dei figli, e d'altra parte la continuità di una fede vissuta e condivisa. In fondo l'intero libro ragiona in questi termini, perché si conclude ancorandosi al passato e proiettandosi verso un futuro ancora da costruire. L'ultima parola che Dio dice a Mosè in Deuteronomio 34:4 è esattamente questa. Il Signore gli disse: questa è la terra per la quale ho giurato io ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe. Io la darò alla tua discendenza. Te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. E in un solo versetto abbiamo 3 generazioni. I padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, tu, che sei in terra d'esilio, e la tua discendenza che tornerà in patria. Il tutto, il passato, la radice, il presente, la lontananza dalla terra, il futuro, la speranza. La figura dei padri serve allora al Deuteronomio per motivare ulteriormente la costruzione di questa comunità e dare speranza a questo popolo. Mentre l'idea della comunità è già presente nella redazione giosiana, questa idea dei padri è più forte nella redazione esilica, proprio perché si tratta di ricucire un rapporto tra generazioni che sembra essere spezzato. Un altro aspetto del Deuteronomio che vale la pena di sottolineare e che è stato molto studiato in tempi più recenti, prendo spunto da una frase di Deuteronomio 4 che abbiamo già ascoltato. Deuteronomio 4:5. Vedete, dice Dio a Mosè, o meglio, vedete, dice Mosè agli israeliti, scusate. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Qui si dice con una certa chiarezza che la vostra saggezza, la vostra sapienza sarà nell'osservare e nel mettere in pratica le leggi che io vi ho dato. Questa idea è nuova. L'idea cioè che la legge sia per Israele la sua sapienza. Qui Israele deve rispondere, il capitolo 4 è di epoca esilica, deve rispondere a un problema che proprio a Babilonia nasce. In che cosa Israele è superiore ai babilonesi? Non certo nella sua costituzione statale, Babilonia ti ha mandato in esilio. In che cosa è superiore? In una saggezza umana, quella dei proverbi, mettiamo, di Salomone, tra virgolette, ma Salomone non c'è più. E comunque Israele si accorge che anche a Babilonia esiste una saggezza umana molto diffusa e ben più antica di quella israelita. Ecco allora la risposta. La nostra saggezza è la legge. Questa è la sapienza di Israele. La legge che Dio ci ha dato. Qui dobbiamo allora affrontare, almeno in maniera sintetica, questo tema, il rapporto tra il Deuteronomio e la tradizione sapienziale di Israele. Negli anni 80, la 29ª settimana biblica nazionale, che ogni 2 anni facciamo come Associazione Biblica Nazionale, fu tenuta sul tema sapienza e Torah, sapienza e legge. Mi ricordo un bello studio di Fabrizio Foresti. Fabrizio Foresti era un carmelitano nipote dell'allora arcivescovo di Brescia Foresti, poi morto a 44 anni di tumore l'anno che insegnò a me, fece l'esame e poi morì, Fabrizio. E ebbe il tempo di pubblicare questo suo articolo sul Deuteronomio, nascita della Torah come proposta di sapienza. Lo trovate proprio in questo volume che dovreste anche avere, penso, in biblioteca, gli atti della 29ª settimana biblica italiana, Sapienza e Torah. Ora, noi sappiamo che la tradizione sapienziale di Israele non è molto in sintonia con la legge, con la Torah. Né i proverbi, né Giobbe, né ancor meno il Coelet. La legge non interessa tanto ai saggi, perché i saggi non sono impegnati, come ben sapete, a dare precetti legali, sono impegnati a riflettere sui problemi della vita umana, non sulle leggi. Un testo come il Coelet, che è tardivo rispetto ai testi che stiamo studiando noi, arriva a negare alla legge ogni valore salvifico. Quindi la legge, la Torah, non serve. Il buono e il cattivo, il giusto e l'ingiusto, chi fa sacrifici e chi non li fa, un'unica sorte è uguale per tutti. Quindi la legge non dà garanzie di salvezza. Bisognerà aspettare Ben Sira per riavere di nuovo un riavvicinamento tra legge e Torah. Ma Ben Sira scrive nel 180 a.C., quindi bisogna andare ancora più avanti nel tempo. Il Deuteronomio è forse la prima riflessione all'interno della scrittura, e qui siamo durante l'esilio, in cui l'idea di sapienza è accostata all'idea di Torah, di legge. Qual è la connessione tra le due cose? Perché di per sé la sapienza, tradizionalmente intesa, è l'esperienza critica della realtà. Se voi prendete le parti più antiche dei proverbi, tutto il libro di Giobbe, il libro del Coelet, la sapienza significa mettere criticamente in atto la propria esperienza del vivere. E l'esperienza del vivere evidentemente nega valore alla Torah. Come dice Giobbe, non potete negare un fatto chiaro agli occhi di tutti, che nel giorno della sventura il malvagio la scampa sempre. E questo nega l'intera Torah, perché il Deuteronomio dice l'esatto contrario. Se tu obbedisci avrai la vita, se no avrai la morte. Questo lo dice anche la redazione esilica, che pure mette l'accento sull'agire di Dio, ma l'idea che Dio premia e punisce è inequivocabile nel Deuteronomio. Per cui sembra esserci una frattura tra l'idea dei saggi e la legge. Ora, l'uso che il Deuteronomio fa del termine Torah è sorprendentemente simile all'uso che dello stesso termine fa il libro dei Proverbi nelle sue parti iniziali. Il libro del Deuteronomio accosta la Torah alle istruzioni che Mosè diede agli Israeliti. Per esempio, in Deuteronomio 4,44, questa è la legge che Mosè espose agli Israeliti. Queste sono le istruzioni, le leggi e le norme che Mosè diede agli Israeliti. Dunque, la legge si concretizza poi nelle istruzioni, nelle norme concrete che Mosè insegna agli israeliti. Il tutto in un contesto che non è tanto legale quanto esortativo. Ascolta, ricorda, come abbiamo visto. Se voi prendete le prime parti dei Proverbi, i primi 9 capitoli, vi accorgete di una coincidenza abbastanza interessante. Proverbi 1,9, se non l'avete mai sentito, è un testo abbastanza tardo. È un testo che nasce probabilmente intorno al V secolo, forse anche il IV secolo avanti Cristo, quindi dopo il ritorno dall'esilio, ed è un testo che è stato concepito come premessa a tutto il resto del libro che già esisteva. Quindi una sorta di premessa editoriale, che è molto diversa da ciò che segue. E più volte in Proverbi 1,9 ritroviamo il termine Torah, ma non nel senso legale del termine, quanto nel senso pedagogico del termine, cioè nel suo senso etimologico di istruzione. Per esempio, Proverbi 1,8: Ascolta, figlio mio, l'istruzione, in ebraico la Torah di tuo padre, e non disprezzare l'insegnamento di tua madre. È evidente che qui Torah non ha il senso di Torah mosaica, anche perché è messa in parallelo con l'insegnamento di tua madre, ha il senso di istruzione parentale, di consiglio del padre e della madre. E tra l'altro qui abbiamo in ebraico due termini in parallelo, Torah e Musar. Torah è l'istruzione nel senso didattico del termine, Musar è la formazione, la correzione. Noi la chiameremmo l'educazione, la disciplina, la formazione globale di una persona. E notate che il testo inizia con ascolta, Shma Beni in ebraico, ascolta figlio, che è un termine deuteronomico, e poi subito Torah Tavika, la legge di tuo padre. E la stessa cosa la troviamo in Proverbi 4.1, ascoltate o figli l'istruzione di un padre. E poi più avanti, Proverbi 6.23, il comando è una lampada, l'insegnamento una luce, un sentiero di vita, l'istruzione che ti ammonisce. Anche questa connessione tra comando, istruzione e vita è deuteronomica. Con la differenza che la Torah di Proverbi non è la Torah mosaica in realtà, è l'istruzione sapienziale, che però viene esposta come se fosse la Torah mosaica, quindi il linguaggio è quello del Deuteronomio, anche se il contenuto poi è diverso. Questo vuol dire che per i saggi la sapienza pratica, l'esperienza concreta del vivere, di cui parla il libro dei Proverbi, non è poi cosa diversa dalla Torah mosaica. La differenza dove sta? Sta nel punto di partenza. Nella Torah mosaica il punto di partenza è l'autorità divina espressa in maniera diretta. Dio parla a Mosè e Mosè parla a Israele. Nel libro dei Proverbi il punto di partenza è l'esperienza del vivere. Ma anche l'esperienza del vivere diventa Torah, diventa istruzione, formazione della persona. Questo Questo però vuol dire anche che il termine Torah ha una caratteristica sapienziale comunque. Non deve essere inteso semplicemente come una serie di corpus o di corpora legislativi. Nel Deuteronomio, parlare della Torah come sapienza, allora, ha delle conseguenze interessanti. Intanto vuol dire che in questi testi esilici comunque ci hanno messo le mani anche dei saggi, perché questo è il modo di parlare dei saggi. Ciò vuol dire che il Deuteronomio ancora una volta non nasce in circoli sacerdotali, ma diremmo noi laici, perché i saggi erano cosa ben diversa dai sacerdoti. Anzi, spesso i saggi sono in polemica con i circoli sacerdotali. Coelet avrebbe mangiato vivo qualunque sacerdote gli fosse passato davanti. L'unico che poi si riconcilia con essi è Ben Sira, ancora una volta, ma siamo ben più in là. Quindi, dietro al Deuteronomio c'è comunque in qualche maniera una corrente sapienziale. E Mosè, prima ancora che come legislatore, è descritto come un saggio maestro che impartisce a Israele quelle istruzioni divine relative alla vita. E così la Torah viene spogliata del suo aspetto legalistico e con questa coloritura sapienziale diventa ulteriore espressione di quella sapienza di Israele che comunque è legata alla vita. E quindi meno legge e più sapienza. È una coloritura sapienziale che ai nostri occhi fa perdere al codice deuteronomico quel tratto di legalismo che a volte a noi impressiona un po' troppo. E ce lo fa apparire più come sapienza del vivere che non come una serie di obblighi da seguire. E del resto, come avete visto, seguire la legge alla fine per il Deuteronomio è una questione di amare, amare Dio, amare il forestiero, e in fondo è una questione di cuore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, lo cercherai con tutto il cuore, con tutta l'anima, come dice Deuteronomio 4:29. Ecco, questo è un tema molto dibattuto e molto studiato, perché a questo punto poi il discorso diventerebbe tecnico, e allora si tratta di capire, ma c'è davvero un rapporto tra il libro del Deuteronomio e il libro dei Proverbi? Il rapporto c'è, ma in quale direzione? Dal Deuteronomio verso i Proverbi o dai saggi verso il Deuteronomio? Oppure è un rapporto di reciproca circolazione? E per i testi sapienziali successivi, per esempio Giobbe o Coelet, Ben Sira, ripeto, è troppo lontano per poter fare un confronto di questo genere. E qual è il senso di questo rapporto? Io credo che la prospettiva aperta da Foresti fosse corretta, ovvero scoprendo che il libro dei Proverbi, nelle sue parti più recenti, utilizza il termine Torah in contesti e con linguaggi non dissimili dal Deuteronomio, ma con contenuti diversi, questo ci permette di leggere in questo accostamento tra legge e sapienza nel Deuteronomio qualcosa che ci porta a considerare la legge meno legge e più sapienza. E quindi a vedere la legge deuteronomica come un ulteriore aspetto di quella sapienza di Israele che nasce dalla vita, anche se nel Deuteronomio non si arriva a questo. Comunque la connessione tra legge e vita nel Deuteronomio senz'altro c'è. E allora Mosè è anche un saggio, non solo un profeta, è anche un saggio. Perlomeno è descritto con alcune caratteristiche che ricordano i saggi di Israele. Vabbè, poi questo ci porterebbe molto lontano. Io ho scritto un articoletto ora, che ancora deve essere pubblicato, cercando di dimostrare come Proverbi 1, a parte il prologo, che è il titolo del libro, i primi 7 versetti, comprende due brani. La prima è un'esortazione a fuggire le cattive compagnie, le persone che dicono vieni con noi per complottare contro il prossimo, spargere sangue e diventare ricchi con poca spesa. E E il secondo brano è la Sapienza che prende la parola e parla agli inesperti con un linguaggio, con un discorso molto vivo, molto duro. Il primo brano è una rilettura sapienziale di Genesi 37. Ricordate Giuseppe e i suoi fratelli. Venite, complottiamo contro il nostro fratello. È una rilettura di un testo della Torah in chiave sapienziale, applicato non più alla storia di Giuseppe, ma alla storia di ogni essere umano. Il secondo brano è una rilettura di Geremia 7, il discorso contro il Tempio, solo che in Geremia parla Dio e qui parla la sapienza. La sapienza utilizza il linguaggio che in Geremia è proprio di Dio. In questo modo il libro dei Proverbi, alle soglie del IV secolo, fa vedere come il saggio è capace di rileggere sapienzialmente la Torah e i profeti. Il che significherebbe che la vera sintesi della teologia di Israele va cercata nei libri sapienziali. Ma questo ci porta poi un po' lontano. È un discorso che gli ebrei non accetterebbero tanto perché gli si mina l'unicità della Torah, che però, a mio parere, è storicamente ben fondato. Questa è la novità dell'ultima ora, così. Questo allora per quanto riguarda un ulteriore aspetto del Deuteronomio, il suo possibile rapporto con le tradizioni sapienziali. Un altro aspetto che a mio parere è di qualche interesse, ovvero la teologia della terra. Avete visto dai testi che abbiamo letto in questi giorni quante volte avete sentito, fino alla noia, la terra che io ho giurato ai padri di dare, la terra nella quale state per entrare in possesso, eccetera. Ecco, il tema della terra non è solo deuteronomico, è un tema che percorre l'intero Pentateuco, fino dai testi relativi ad Abramo, orientati comunque verso la terra che io ti farò vedere. Detto in sintesi, nel libro del Deuteronomio, il tema della terra, comprende due grandi aspetti teologici. La terra è dono di Dio e allo stesso tempo la terra è compito per Israele. Tra questi due poli si situano i testi sulla terra relativi i testi relativi alla terra contenuti nel Deuteronomio. Quindi la terra come dono, la terra come compito. Notiamo prima alcuni aspetti di carattere lessicale. Il Deuteronomio utilizza due verbi principali per parlare della terra. Poi ve ne sarebbe un terzo che è tipico del linguaggio deuteronomista, ma è più nel libro di Giosuè che non nel Deuteronomio. Il primo verbo è il verbo ebraico yarash, che significa di per sé ereditare, ereditare. È il termine con il quale si indica il prendere possesso al posto di un altro, il succedere a un altro nel possesso, o se volete il ricevere qualcosa da un altro come eredità. Questa terminologia nel Deuteronomio è una terminologia abbastanza costante, anzi la formula è fissa. Per esempio Deuteronomio 7:1, quando il Signore tuo Dio ti avrà introdotto nella terra in cui stai per entrare per prenderne possesso. Il testo ebraico dice questo riguardo, nella terra nella quale stai per entrare l'erishtach, il verbo è yarash, per prenderne eredità, prenderne possesso, non è proprio così precisa come traduzione, nella terra in cui stai per entrare per ereditarla, per riceverla in eredità. È una formula che nel Deuteronomio si trova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte, questa Eretz l'Erishtach, la terra che tu stai per ricevere in eredità. E questo verbo sottolinea il ricevere da altri qualcosa che prima non avevo. L'altro verbo usato dal Deuteronomio è il verbo nahal, che significa anch'esso ereditare, ma con questa sfumatura, mentre Yarash indica il ricevere in eredità, quindi l'atto dell'avere l'eredità, l'atto del ricevere, Nahal indica il possesso ereditario, quindi l'eredità stabile, ricevuta. La differenza è sottile, perché poi quando andate a tradurlo è difficile trovare un verbo che la esprima. Nahal indica il possesso permanente, l'eredità ormai stabile, ricevuta. Potremmo dire, Yarash riguarda l'atto del testamento in cui tu ricevi qualcosa. Nahal, hai già pagato la tassa di successione e ci vivi in quel posto. Quella cosa è ormai tua eredità. E una formula fissa si trova, per esempio, in Deuteronomio 4:21. Il Signore si adirò con me per causa vostra, dice Mosè a Israele, e giurò che io non avrei attraversato il Giordano e non sarei entrato nella buona terra che il Signore tuo Dio sta per darvi in eredità. Noten lecha nahala, sta per darti come nahala, che è il sostantivo che viene dal verbo nahal, ereditare. È una formula che ricorre una dozzina di volte nel Deuteronomio, e che sottolinea anche il fatto che il popolo può avere in eredità la terra perché colui che gliel'ha data è un testatore sicuro, cioè Dio. E questo lo si dice attraverso un altro uso singolare del verbo nahal. Nel versetto immediatamente precedente, cioè Deuteronomio 4:20, si diceva un'altra cosa. Si diceva: voi invece il Signore vi ha presi, vi ha fatti uscire dal crogiolo di ferro, dall'Egitto, perché foste per lui come un popolo di sua proprietà, quale oggi siete. Ma questa traduzione italiana impedisce di cogliere il gioco di parole tra il versetto 20 e il versetto 21, perché l'espressione di sua proprietà è la stessa che dopo è tradotta in eredità, cioè in ebraico nahalah. Quindi dovremmo tradurre, leggete i due versetti di fila: voi invece il Signore vi ha presi, vi ha fatti uscire dal crogiolo di ferro, dall'Egitto, perché foste per lui come popolo di sua eredità, quali oggi siete. Il Signore si adirò con me per causa vostra e giurò che io non avrei attraversato il Giordano e non sarei entrato nella buona terra che il Signore tuo Dio sta per darti in eredità. In ebraico è la stessa espressione, le nahalah. Il che ci fa capire come l'eredità è permanente perché c'è un'altra eredità più importante. Io sono eredità del Signore, io come popolo. Il popolo è eredità del Signore. Dunque la terra non viene prima, viene al secondo posto. Al primo posto c'è il legame tra Dio e il popolo. La terra è conseguenza di questo legame. Poi ci sarebbe un terzo verbo per completare il quadro che usa la tradizione deuteronomista, ma soprattutto il libro di Giosuè, che è il verbo halak, che significa spartire l'eredità. È il verbo che usa il libro di Giosuè quando descrive la terra promessa divisa fra le varie tribù. Spesso tradotto con ricevere in sorte, in parte, in eredità, ma significa proprio spartire l'eredità. Questo per quanto riguarda la semantica della eredità, Yarash, Nahal, Halak in ebraico. Per quanto riguarda invece una sintesi di questa teologia della terra alla luce di queste prime premesse, nel Deuteronomio sono ben 16 i passi in cui la terra appare descritta sotto la categoria della promessa. E li abbiamo sentiti in lungo e in largo. Già all'inizio del libro, Deuteronomio 1:8, ecco io ho posto davanti a voi la terra, entrate, prendete possesso della terra che il Signore aveva giurato ai vostri padri, ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe, di dar loro e alla loro stirpe dopo di loro. 16 volte in tutto il libro, capitolo dopo capitolo, ritorna quest'idea martellante: la terra è legata alla promessa. Se la terra è legata alla promessa, il dono della terra è da questo punto di vista assolutamente gratuito e indipendente da ogni possibile merito di Israele. È una conquista del tutto gratuita. Questo viene detto, per esempio, poco dopo lo Shema, in Esodo, in Deuteronomio 6,10. Prendete per esempio questo brano. Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, e già questa è la promessa, ma se non bastasse, con città grandi e belle che tu non hai edificato, case piene d'ogni bene che tu non hai riempito, cisterne scavate ma non da te, vigne e oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Quindi se tu ci sei, non è merito tuo. Lo stesso viene ripetuto poco più avanti, a capitolo 8, versetto 17. Guardati dunque dal dire nel tuo cuore: la mia forza, la mia potenza e la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze. Ricordati invece del Signore tuo Dio. Quindi, prima idea di fondo, la terra è un dono assolutamente gratuito. Questa idea è ben riflessa in tutto il libro di Giosuè. La conquista in Giosuè è interamente opera di Dio. Ci avete mai pensato? Giosuè descrive la conquista come una vera e propria liturgia. Israele non deve combattere, è il Signore che combatte. A Gerico Israele non tocca un'arma, suonano le trombe e le mura crollano. Nella battaglia di Gabaon, fermati sole nella valle di Gabaon, il sole si ferma e arriva una grandine di pietre grosse come macigni che stermina l'esercito nemico, e così via. Le battaglie sono battaglie del Signore. Ecco perché, a proposito di Giosuè, non si può parlare di guerra santa, è impropria la dizione guerra santa, dovremmo parlare di guerra del Signore. È Lui che combatte. Fuggiamo davanti al Signore perché Egli combatte contro Israele, come già dicevano gli egiziani in Esodo 14. E questo è il segno che la conquista è un dono. L'unica volta che Israele combatte da sé, la battaglia di Ai, viene bastonato duramente e perde. È l'unica volta che Israele tira fuori le sue armi di sua iniziativa. Stessa cosa che accadde con Amalek nel deserto dell'Esodo. Se Mosè non si metteva a pregare, Israele veniva distrutto dagli amaleciti. È un segno per dire: non pensate di essere voi a ottenere la terra. Il che significa che se la terra è un dono fatto da Dio al popolo, la terra presuppone la fedeltà a questo Dio. Ecco perché immediatamente la promessa della terra è legata all'esortazione alla fedeltà. Per esempio Deuteronomio 4:1-2: ora Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore Dio dei vostri padri sta per darvi. Quindi osservare le leggi significa entrare in possesso, che non è contraddittorio con quello che abbiamo detto prima. È la conseguenza del fatto che la terra è un dono da accogliere. Del resto quel brano che abbiamo appena letto di Deuteronomio 6, 10, 12 dice: quando sarai entrato, non dimenticare il Signore che ti ha fatto entrare. Quindi ricordati da chi viene il dono, da chi viene il dono. E per questo la terra da dono si trasforma in compito, e il compito è non dimenticare. Sii fedele al Signore che te l'ha donata. Del resto, lo stesso libro di Giosuè mostra cosa avviene quando Israele si dimentica del dono. Il testamento di Giosuè si chiude dicendo che se voi non seguirete questa legge, perirete ben presto scomparendo dal buon paese che Dio vi ha dato. Giosuè 23:16. Quindi la terra, che è un dono, può trasformarsi anche in trappola. Perché se tu dimentichi colui che te l'ha donata, se tu pensi di averla conquistata con le tue forze, il dono si trasforma nel suo contrario. E può portare anche all'idolatria. Ecco perché subito dopo il capitolo 6, Deuteronomio 7, dopo aver parlato dell'Esodo, immediatamente sottolinea la necessità di allontanarsi dagli idoli, di demolire i loro altari, perché gli idoli sono la tentazione di pensare che siano stati altri a darti la terra che invece ti ha dato Dio. In fondo è la logica che sottosta a Genesi 2:3, che è un testo deuteronomista, alla fine, il testo della creazione. La logica di Genesi 2:3 è la stessa del Deuteronomio. Il Signore ti ha dato la terra, leggi il giardino dell'Eden, ti ha dato la vita. Quale norme ti ha dato il Signore? Ti ha reso libero. Ti chiede soltanto di accogliere il dono come tale. L'unica norma è non mangiare l'albero della conoscenza del bene e del male, cioè tu non sei al posto del donatore. Tu devi accogliere il dono come dono. Se tu ti rendi arbitro del dono, quindi del bene e del male, cioè di tutto ciò che Dio ti ha dato, e mangi il frutto facendolo tuo, come tuo possesso, quell'albero, ecco che allora la terra si converte nella perdita della terra. E difatti cosa avviene? Aria fuori dal giardino dell'Eden, via da questo giardino. È la parabola della storia di Israele riportata alle origini dell'intera umanità, né più né meno. Quindi niente a che fare con le letture agostiniane di una legge violata, la natura decaduta, queste cose non erano minimamente nella testa del narratore. È qualcosa di ben diverso, è far vedere cosa avviene quando l'uomo distrugge il dono che Dio ha messo in mano all'umanità, la vita, la libertà, la responsabilità. Se tu ti metti al posto del donatore e vivi la vita come un possesso, la vita si trasforma nel suo contrario, cioè nell'esilio.
Ma è in questo senso che poi nella beatitudine dei miti che erediteranno la terra,
Sì, lì il
leggere.
concetto di terra è già spiritualizzato, eh? Lì la terra è il regno, inteso nella sua globalità, quindi anche su questa terra se vuoi, ma la beatitudine è già un discorso diverso, perché lì Gesù prende il Salmo 37 e lo spiritualizza. Nel Salmo 37 i miti erediteranno la terra, significa la terra di Canaan, nelle beatitudini evidentemente no. Però lì ormai la dialettica tra compito e dono è spostata quasi soltanto sul dono, perché le beatitudini sono promessa, non più legge, ormai è già un altro discorso. Però è interessante perché Gesù si rifà a questa teologia della terra ben nota all'israelita. Quindi dono e compito, eh? Dono e compito.
Anche se, forse sbaglio, non è mai proclamata nel Deuteronomio la maledizione, cioè il tuo compito è accogliere il dono, non dimenticare il Signore, però non c'è mai la conseguenza negativa, cioè se non fai questo,
No,
cioè.
ci sono, l'ho già notato. I capitoli 27 e 28 si concludono con le maledizioni e le benedizioni, e il capitolo 29 inizia con le maledizioni. Questo si dice già fin da subito. Nell'ottica del Deuteronomio giosiano, le maledizioni sono essenziali perché siamo nell'ottica del patto. Quindi è chiaro che il patto ha due conseguenze: la vita e la morte, c'è poco da fare. C'è un capitolo e mezzo di maledizioni, forse ti è sfuggito, ma. E tra queste maledizioni, la maledizione più grande, quella che chiude il capitolo 28, è l'esilio, cioè sarete scacciati dalla terra. Ma questo ha un senso, perché se la terra è compito e non solo dono, è evidente che se io tradisco questo compito, la terra si trasforma nel contrario del dono, lo perdi. Questo è ripetuto continuamente nel Deuteronomio. Per esempio, lo si legge in Deuteronomio 4:25: quando avrete generato figli e nipoti e sarete invecchiati nella terra, se vi corromperete, se vi farete un'immagine scolpita di qualunque cosa, se Se farete ciò che è male agli occhi del Signore tuo Dio per irritarlo, io chiamo oggi a testimone contro di voi il cielo e la terra. Voi certo scomparirete presto dalla terra in cui state per entrare per prenderne possesso attraversando il Giordano. Quindi se voi dimenticherete il Signore, se vi corromperete, se farete il male, la terra che avete ricevuto in dono diventerà appunto il suo contrario. Non a caso nella lettura di 2 Re 22-23, la riforma del tempo di Giosia, le minacce che fa Hulda al popolo, la minaccia che fa Hulda è una sola: andrete in esilio, scomparirete da questa terra, perché siete stati infedeli a questa legge. No? 2 Re 22-23, per essere esatti, è il testo di 2 Re 22-15. Ed ella rispose: così dice il Signore Dio di Israele, riferirete all'uomo che vi ha inviati da me, cioè Giosia. Così dice il Signore: ecco, io farò venire una sciagura su questo luogo e sui suoi abitanti, conformemente a tutte le parole del libro che ha letto il re di Giuda, eccetera. La sciagura è evidentemente l'esilio e la distruzione del Tempio. Quindi terra come dono e come compito. E se ci pensate, questa dialettica è in fondo la dialettica tra grazia e libertà, tra iniziativa divina e risposta dell'uomo, il che significa che la terra è una cifra teologica. È vero che è la terra di Israele nel senso proprio del termine, questo è ovvio, non si sta parlando di una terra astratta, si sta parlando di quella terra, ma è anche vero che quella terra diventa simbolo del rapporto Dio-uomo. Dono da un lato e compito dall'altro, quindi la grazia e la libertà. E vedete che Israele antico già rifletteva su queste problematiche in maniera simbolica, se vogliamo, non in maniera sistematica, ma il problema è già posto, no? Da un lato l'agire di Dio, il dono, dall'altro il compito. Quello che però prevale è l'agire di Dio, perché alla fine, anche nel Deuteronomio, pur nonostante queste minacce che abbiamo letto, la prospettiva globale conclusiva è che comunque il Signore poi ti verrà di nuovo incontro, ti farà tornare. Abbiamo visto Deuteronomio 29:30 in particolare, ma già nella menzione dell'esilio, cioè tutta la fine del capitolo 28, che è una sequenza di maledizioni assurde, se voi le leggete nei dettagli sono particolarmente feroci. Si dice per esempio che le mamme si ridurranno a mangiare i propri bambini perché non avranno niente da mangiare, cosa che di fatto avvenne durante l'assedio di Gerusalemme, citato dalla Bibbia stessa. Ricorderete già durante l'assedio di Samaria quelle due donne che fanno ricorso al re dicendo: avevamo fatto un patto, oggi si mangiava mio figlio, la prossima settimana il suo, il mio l'abbiamo mangiato e il suo non lo vuol mangiare. E al che il re si straccia le vesti e dice: signore, qui siamo ormai alla rovina. Interviene Eliseo, che poi dopo fa capire che le cose miglioreranno. Sono cose terribili, ma sono raccontate dalla Bibbia. Quindi non sono maledizioni poi così astratte, sono cose che Israele aveva sperimentato. Però si legge, nonostante questo, per esempio 28:62, voi rimarrete in pochi uomini dopo essere stati numerosi come le stelle del cielo. Vi rimarrete poi in pochi uomini, però qualcosa rimane. Già emerge quest'idea di un resto in germe. E comunque abbiamo visto che il libro sostanzialmente fa prevalere l'aspetto positivo a quello negativo, la conversione, il ritorno, anche se le minacce ci sono. E poi non dimenticate che quel testo che abbiamo visto prima, che non è l'unico, Israele è eredità di Dio, fa comprendere con chiarezza come la speranza di Israele non è nella terra in sé, quanto nel rapporto che esso ha con Dio. per cui Israele può rimanere popolo consacrato anche se ha perso la terra. Cosa che di fatto poi avviene. È un modo per dire agli esuli: sì, la terra non c'è, però tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio, sei l'eredità di Dio. E questo viene prima dell'avere un posto nella terra. Bene, pausa numero 2 e poi siamo alla fine, davvero.